contatto con un compagno del presidio permanente di Sant'Ermete a Pisa, a cui diamo il buongiorno. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Un presidio permanente che appunto dura da più di 20 giorni, dall'8 novembre, una battaglia, quella degli abitanti di Sant'Ermete, che insomma ci interessa, a cui ci interessa dare voce. La settimana scorsa, come ti dicevo, abbiamo fatto una corrispondenza con il comitato di quartiere del Quarticciolo, che aveva appena occupato un cantiere per imporre all'ente delle case popolari la manutenzione delle palazzine e la ristrutturazione di altre palazzine del quartiere. Abbiamo visto insomma la vostra battaglia, che ha detto abbastanza comuni, ma se ci vuoi un po' raccontare qual è il motivo di questo presidio permanente e insomma poi magari allarghiamo un po' anche sulle varie battaglie sulla questione abitativa nella città di Pisa.
Sì, la situazione è questa. Ai microfoni di questa radio, come comunità di abitanti di Sant'Ermete, siamo stati tante volte, perché appunto la lotta degli inquilini e delle inquiline delle case popolari di questo quartiere va avanti da 9 anni, e in 9 anni diciamo si è sviluppata una conflittualità, ma anche diciamo una riappropriazione dei saperi rispetto ai propri diritti, rispetto a cosa significa vivere in un quartiere dignitoso, che si è scontrata con un progetto di riqualificazione che doveva essere fatto appunto nell'arco di questi 12 anni e che invece in più momenti ha mostrato diciamo la violenza di un sistema che sugli appalti al ribasso degli edifici pubblici ha fatto diciamo disintegrare le illusioni delle più di 300 famiglie che abitano questo quartiere. La novità diciamo di questa fase, sia particolare sia rispetto alla situazione generale, quella che riguarda il caro vita, che riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime, che riguarda il ruolo degli enti locali. A livello particolare, quello che è successo è molto semplice. A fine luglio una mobilitazione che andava avanti insomma da diverso tempo era riuscita a strappare un vero e proprio negoziato con tutte le istituzioni locali e regionali: la Regione Toscana, l'APES, che è l'azienda che gestisce le case popolari, il Comune di Pisa, sia nelle persone dell'assessore alla casa che quella ai lavori pubblici, e il servizio sociale. In quel tavolo sostanzialmente si è aperta una fase che pensavamo fosse diversa, nel senso che la battaglia che sostanzialmente vuole il riconoscimento del progetto di comunità di quartiere contro il progetto ormai fallito della riqualificazione istituzionale era concentrata su 4 punti. Il primo è che l'abbattimento e la ricostruzione delle palazzine avesse un nuovo protocollo di intesa con gli abitanti sui tempi di costruzioni, sui materiali e soprattutto sulla copertura finanziaria. Il secondo è che ci fosse il riconoscimento dell'esonero, cioè il fatto che in questo quartiere da 6 anni tantissime famiglie hanno iniziato una pratica di autoriduzione e sciopero dell'affitto, proprio perché le case da abbattere e da ricostruire non sono state mai diciamo curate dall'ente gestore con le manutenzioni straordinarie, e quindi presentano veramente dei numerosi problemi. E quindi l'obiettivo era quello di avere il riconoscimento tramite l'esonero dal pagamento del canone d'affitto di questa sofferenza abitativa. Il terzo punto era la questione riguardo le decine e decine di alloggi vuoti presenti nel quartiere nella parte non soggetta a demolizione, perché soltanto una parte è soggetta a demolizione, anche se il progetto originario era quella di buttarlo giù e ricostruire tutto, ma nel corso degli anni le varie amministrazioni non hanno portato avanti nemmeno progetti e reperito finanziamenti per l'abbattimento e la ricostruzione di quest'altra parte del quartiere, dove sono presenti decine e decine di alloggi vuoti e dove da anni la comunità di quartiere lotta per ottenere un progetto che abbiamo chiamato Figli di Quartiere, di autorecupero, di assegnazione per tutte le persone, i nuclei familiari che non solo hanno bisogno e hanno diritto, ma anche che vogliono investire nella rinascita di questo quartiere attraverso le pratiche sia del mutuo soccorso sia ovviamente dell'autorecupero. Il quarto obiettivo era quello della questione dei servizi, e in particolar modo il fatto che ci sono all'interno dei caseggiati nuovi degli spazi comuni che dovevano essere concessi agli abitanti, ma che invece negli scorsi mesi sono stati in maniera, diciamo, fittizia, non poi nella pratica, assegnate ad associazioni istituzionali con tanto di finanziamento di 220.000 euro pubblici per attività che poi in realtà non vengono svolte. Questi quattro punti hanno dato vita ad un negoziato che si è svolto tra il mese, dopo questo incontro di luglio, tra il mese di settembre e il mese di ottobre. Cos'è successo poi? È successo che la disponibilità formale a intraprendere delle soluzioni dopo tanti anni di lotta su questi punti in realtà si è scontrata con una solita, diciamo, strategia di prendere tempo, che però questa volta, sia per la situazione proprio di rabbia e di incazzatura di tutte le persone che vivono nel quartiere, di vedere ancora una volta tradite le proprie promesse, sia per una situazione sociale generale, perché comunque c'è una situazione di emergenza abitativa che fa pressione sulla questione di utilizzo degli alloggi vuoti, sulla questione di come vengono spesi i soldi pubblici per l'emergenza abitativa. E quindi siamo arrivati all'8 novembre con questo importante consiglio comunale che era stato promosso, dedicato interamente all'emergenza abitativa, dove il comitato di quartiere, ma anche i comitati antisfratto della città hanno preso parola, hanno durante questo consiglio comunale, con degli interventi. Poi siamo arrivati a votare delle mozioni che servivano semplicemente, no, per mettere in pratica le cose che ai tavoli di trattativa erano state, diciamo, enunciate e promesse. Quando siamo arrivati alla votazione delle mozioni, i consiglieri comunali hanno abbandonato l'aula, hanno fatto saltare il numero legale e non hanno voluto mettere per iscritto sostanzialmente le cose che si pretendono, le cose che erano state promesse. Da quel momento è nato un presidio permanente in città dall'8 novembre, che ha unito soprattutto su questi due aspetti: la questione di far partire i lavori di riqualificazione nei blocchi che devono essere demoliti e che sono attualmente in stato di degrado, sono stati svuotati perché le famiglie che stavano lì sono stati trasferiti nell'unico blocco costruito di 40 alloggi nel quartiere, e quindi far partire i lavori ma facendolo con un protocollo che garantisse appunto agli abitanti i tempi e la copertura finanziaria; dall'altra parte l'assegnazione degli alloggi vuoti tramite progetto di autorecupero di quei palazzi che non devono essere demoliti. Questa battaglia ha unito e sta unendo tantissime persone, nuclei familiari anche di altri quartieri della città, che sono in una condizione di sono sottostratto o in situazioni di albergazione, di sovraffollamento, di altri nuclei familiari. E quindi questo presidio permanente sostanzialmente sta cercando in queste varie settimane di creare uno stato di agitazione per pretendere delle risposte non più emergenziali. Da quando si è aperto questa mobilitazione, ci sono stati vari blocchi stradali che hanno portato a degli incontri in prefettura, dove appunto il prefetto non ha potuto far altro che registrare lo stato di tensione sociale, ma anche, diciamo, di responsabilità politica istituzionale. Ma fino ad oggi gli enti locali e le amministrazioni politiche si stanno sottraendo dal piano pubblico. Quello che succede però è che in realtà delle cose si muovono e vanno nella direzione di una vera e propria aggressione alle possibilità di lotta di questa città. Infatti le due cose che sono successe sono che, da una parte, il Consiglio Comunale aveva chiesto la sospensione della forza pubblica fino alla fine di febbraio, ma che questa richiesta in realtà non era stata neanche portata al prefetto, e quindi le famiglie sottostrato negli altri quartieri si sono continuate a vedere le minacce di essere buttate fuori di casa. E quindi anche ieri, ma questo succede ormai praticamente ogni giorno, picchetti, presidi anche che partono da questo presidio permanente impediscono effettivamente che le persone vadano in mezzo alla strada. Questo però di fronte al fatto che non solo la sospensione della forza pubblica non è stata concessa come invece richiesto dal Consiglio Comunale, ma gli alloggi continuano a essere vuoti, continuano a non dare risposte, a non assegnare case. Ci sono zero alloggi disponibili per essere assegnati a fronte di centinaia e centinaia vuoti in città. E questo non è semplicemente una, diciamo, distrazione, un errore, ma risponde proprio all'obiettivo politico, che è quello di salvaguardare le rendite e i profitti privati dei grandi proprietari di casa, perché ogni famiglia che non può entrare in un alloggio popolare è una famiglia che è sottoposta a pagare un affitto privato, ad avere un decreto ingiuntivo con pignoramento dello stipendio, ad avere il ricatto del debito di affitti stratosferici. Dall'altra parte, quello che è successo è che proprio c'è stato un attacco a delle persone che vivono il presidio, in particolar modo Marzia, una nostra compagna da tanti anni che abita in questo quartiere, attiva nel presidio permanente, aveva avuto il diritto alla mobilità interna, cioè il trasferimento dall'alloggio dove vive in Sant'Ermete ad un altro alloggio sempre in Sant'Ermete, ma dei blocchi nuovi, quelli che sono stati costruiti negli ultimi anni. È un passaggio che viene fatto, può sembrare una cosa tecnica, ma in realtà è una cosa molto significativa, perché sostanzialmente, essendo il progetto fallito e non andando avanti i lavori, l'unica speranza degli inquilini che vivono da tanti anni in queste case è quella che, quando si liberano alcuni alloggi degli unici caseggiati costruiti, perché o gli inquilini precedenti insomma muoiono oppure si trasferiscono, questi alloggi diventano diciamo di diritto per la mobilità interna. E Marzia non solo aveva fatto richiesta per entrare in questo alloggio, ma gli erano stati fatti fare i lavori dentro l'alloggio, aveva comprato il mobilio con un anticipo e tutto. Quando è iniziato il presidio permanente, era andata per prendere le chiavi per poter portare i mobili che aveva comprato, e invece direttamente dalla bocca dei dirigenti dell'ufficio casa, ma anche dell'assessore, gli è stato detto: ah, te vuoi fare troppo casino, quindi a te ora la casa non ti spetta. E questa cosa ha sollevato un polverone. C'è stata nell'ultima settimana una mobilitazione che ha visto occupare gli uffici, allo stadio gli ultras dei Rangers Pisa hanno esposto uno striscione, sono state fatte conferenze stampe, il quartiere ha risposto in massa per non soltanto per far continuare a segnare la casa a Marzia, ma proprio per stabilire un principio, no? Che è quello che chi lotta non può essere lasciato solo, vittima di ritorsioni, e che soprattutto gli abitanti di Sant'Ermete non possono continuare a essere penalizzati dalle strategie istituzionali. Quindi questo è quello che è successo nell'ultima settimana. Negli ultimi giorni proseguono i picchetti, proseguono i presidi, e domani sera alle 9 è stata lanciata un'assemblea pubblica nel quartiere, aperta a tutta la cittadinanza, proprio sul diritto alla casa, affinché lo stato di agitazione evolva e porti avanti sempre di più proteste capaci di unire sia le famiglie che hanno in questo momento bisogno di un alloggio vuoto popolare, che sono in graduatoria, che sono in albergo, che sono in sovraffollamento e a cui non vengono date risposte, con i residenti e gli inquilini di questo quartiere. Domani sera alle 9 appunto ci sarà questa assemblea.
Allora, ci hai detto tantissime cose, anche perché insomma, come abbiamo anche osservato vedendo i vostri comunicati stampa, le vostre iniziative, la lotta in quest'ultima settimana, in queste ultime settimane si è intensificata molto, una battaglia che, come ci raccontavi tu, va avanti da tanti anni nel quartiere di Sant'Ermete e in generale nella città di Pisa, dove insomma vediamo tanti picchetti antisfratto, insomma la costruzione di una forza da questo punto di vista, anche la piattaforma Soluzione Abitativa, che se non ho sbagliato la sigla, credo sia corretta, correggimi se sbaglio. Ok, perfetto. E che abbiamo visto insomma costruirsi anche dopo la pandemia, quindi una battaglia per il diritto all'abitare contro gli sfratti generalizzata in città. Insomma, ci hanno interessato molto, e insomma ci fa molto piacere che riusciamo a dargli spazio da questi microfoni. Ovviamente ci racconti che ci saranno altri passaggi di lotta, quindi proviamo a tenerci in contatto, magari a risentirci nei prossimi giorni, così ci raccontate l'evoluzione di questa battaglia. Insomma, grazie ancora per averla condivisa, e insomma vi auguriamo che insomma, intanto a Marzia auguriamo che gli venga assegnata la casa, e poi insomma che si facciano dei passi in avanti, ma insomma ci sembra veramente importante quello che si sta costruendo.
Grazie, colgo l'occasione, mi rubo altri 30 secondi anche proprio per dare un grande abbraccio da tutto il quartiere di Sant'Ermete alle famiglie residenti del comitato di quartiere Quarticciolo, che abbiamo visto appunto in lotta. Ci sentiamo di dire un'ulteriore cosa, cioè su come vengono trattate le periferie, i quartieri, su come viene mal gestito intenzionalmente il patrimonio pubblico, in particolar modo le case popolari, si stanno addensando tante contraddizioni, ma anche tante voglie di portare avanti delle lotte che strappino dei risultati. Questo che sta succedendo al Quarticciolo ci sembra di vedere tantissime similitudini con quello che sta avvenendo appunto a Sant'Ermete, ma pensiamo che possiamo immaginarci non soltanto di collaborare tra realtà di comitati che in qualche modo già negli anni hanno avuto modo di conoscersi, ma che ora è proprio il momento di provare a sviluppare in tantissime città d'Italia, da Napoli a Milano, una possibilità di lotta affinché non vengano effettuati risparmi sulla pelle di chi da troppo tempo sta già pagando i costi di questa